Palazzo Ducale. L'ispettore De Gheio e lo stramaledetto caso del libro d'oro di Luigi Dal Cin. Legge Roberta Colacino. L'ispettore Sherlocco De Gheio sollevò il bavero della giacca mentre scendeva la piccola scala che dalla sala del magistrato alle leggi conduceva in uno stretto corridoio. Quel corridoio era uno dei due attraversamenti del celebre Ponte dei Sospiri. I passi dell'ispettore riecheggiavano lungo i corridoi, mentre si udivano in sottofondo le voci cupe dei tuoni del furioso temporale che quella sera stava scompigliando l'intera laguna di Venezia. Ma era un'altra la voce cui Sherlocco tendeva l'orecchio. Una voce lontana, fioca, che sembrava provenire dall'oltretomba. In realtà proveniva dalle prigioni nuove.
«Liberatemi!» diceva. «Sono il marchese di Carabattole!»
L'ispettore Sherlocco De Gheio, mentre attraversava il Ponte dei Sospiri, sospirò.
«Lo so», disse tra sé e sé. «Non è da duri sospirare così, ma mi aspetta un nuovo stramaledetto caso. Ehi tu, guardia!»
Chiamò allora a voce alta una guardia che stava ritta all'ingresso delle prigioni nuove, non appena ebbe attraversato il ponte. La guardia batté i tacchi e salutò sull'attenti.
«Perché questo ponte viene detto dei sospiri? È per via del transito di ispettori, ciascuno con uno stramaledetto caso da risolvere, vero? Sputa arrospo, guardia! Confessa!»
Lontano si udì il rombo di un tuono.
«No, signore!» disse la guardia. «Il soprannome di Ponte dei Sospiri si riferisce al sospiro del prigioniero che, uscendo dal tribunale, oltrepassa il canale, attraversando il ponte per raggiungere la cella nelle quali sconterà la pena e può intravedere, attraverso le piccole finestre, la laguna, San Giorgio,
la libertà, signore!»
«Aha, proprio come pensavo.
Come puoi vedere, ho risolto brillantemente anche questo nuovo caso. Hai davanti l'ispettore Sherlocco De Gheio, uno stramaledetto duro, tienilo a mente, guardia! Ed ora, accuccia, guardia!»
La guardia spalancò gli occhi, allibita.
«Riposo, guardia!» Forse voleva dire così.
Lo corresse il direttore delle prigioni nuove.
«Venga, ispettore, il nuovo caso che l'aspetta è un po' più avanti.»
La guardia staccò una torcia accesa dalla parete e fece strada lungo i corridoi bui delle prigioni nuove. Il Palazzo Ducale, infatti, ospitava da sempre anche i luoghi di pena e di detenzione della Repubblica. A partire dal 1500 si decise di costruire un nuovo edificio al di là del Rio, tutto destinato a prigione. La costruzione di queste prigioni nuove, collegate al palazzo con la successiva realizzazione del Ponte dei Sospiri, aveva avuto lo scopo di migliorare le condizioni di vita dei prigionieri con celle più grandi, illuminate e areate. Malgrado ciò, alcune sezioni delle nuove prigioni non rispondevano a questo intento e particolarmente critica era la condizione dei detenuti nelle celle disposte verso i corridoi interni.
«Ogni cella è rivestita con tavole di legno di larice incrociate e inchiodate lungo le pareti, sul pavimento e sulla volta»,
disse il direttore.
«Queste prigioni nuove rappresentarono per l'epoca in cui furono costruite il primo esempio in Europa di edificio isolato, a blocco, destinato tutto a prigione di Stato.
L'aria era umida e fredda, e mentre percorrevano i corridoi si udiva in sottofondo sempre quella voce.
«Sono il Marchese di Carabattole! Liberatemi o ve ne pentirete!»
Sulle pareti dei corridoi c'erano delle scritte che indicavano quante persone potevano essere recluse in ciascuna cella.
«Cella numero 33. Capacità 5. Cella numero 56. Capacità 2.
Oppure indicavano l'assenza di luce.
Cella oscura, numero 66.
Sherlocco rabbrividì. Si udì il boato di un nuovo tuono, un po' più vicino del precedente.
Il temporale si sta avvicinando alla città di Venezia,
pensò l'ispettore.
Eccoci arrivati,
disse a quel punto il direttore.
Ecco qui il suo caso da risolvere,
e indicò una porta sprangata. Sherlocco si affacciò a un'apertura rotonda che consentiva di far passare il cibo all'interno della cella e sussurrò.
Scusatemi, buon uomo, se la disturbo, sono
ma non riuscì a concludere la frase perché fu travolto da un urlo fragoroso.
Liberatemi! Sono il Marchese di Carabattole e sono innocente!
Sherlocco si sbilanciò all'indietro e cadde. La guardia cercò di trattenere una risata.
Tutto bene?
Chiese il direttore. Un fulmine illuminò all'improvviso il corridoio e subito si udì il boato di un tuono. Sherlocco si rialzò.
«È davvero uno stramaledetto caso!» disse.
«Già!» rispose preoccupato il direttore.
«Proprio ieri è sparito il famoso libro d'oro e così non possiamo più controllare se quest'uomo dice il vero!»
«Oh, certo, il famoso libro d'oro, per bacco!»
disse Sherlocco.
«E mi può ricordare di cosa si tratta?»
La guardia cercò di trattenere una nuova risata. Era evidente che l'ispettore De Gheio non aveva mai sentito parlare del famoso libro d'oro.
«Si tratta del prezioso libro su cui erano annotati i nomi dei nobili veneziani»,
spiegò il direttore.
«Ossia di coloro che soli avevano il diritto di partecipare alle assemblee della più importante carica dello Stato veneziano, il Maggior Consiglio. Le assemblee avvenivano nella sala del Maggior Consiglio, al primo piano, la sala più grande e maestosa di Palazzo Ducale, e con i suoi 53 metri di lunghezza e 25 di larghezza, una delle più vaste d'Europa. Era compito dei tre saggi della Vogaria di Comun compilare il libro d'oro, nel quale erano registrati i nomi e le date di nascita e di battesimo dei nobili. Se qualcuno non fosse stato regolarmente segnato nel libro, si trovava automaticamente escluso dalla nobiltà e quindi dall'ingresso in Maggior Consiglio e dall'attività politica. Il libro d'oro era custodito in uno scrigno collocato nella sala dello scrigno, nel piano delle logge, dentro un armadio. Ma ieri è sparito.
Liberatemi!
Urlò ancora la voce dalla cella.
Sono il Marchese di Carabattole e vi sfido a dimostrarmi il contrario.
Ora che è sparito il libro d'oro,
continuò il direttore,
non c'è possibile controllare se quest'uomo è davvero un nobile marchese oppure un imbroglione.
Io non so che pesci pigliare.
Per questo abbiamo chiesto il vostro aiuto, ispettore.
L'ispettore Scirlocco De Gheio divenne pensieroso e cominciò a camminare in silenzio su e giù per il corridoio, su e giù, e sussurrava tra sé e sé: davvero uno stramaledetto caso. Poi, d'improvviso, si bloccò. Un fulmine rischiarò l'ambiente e un tuono fece vibrare le pareti.
«Liberate il marchese!»
disse allora De Gheio.
«Ma ne siete sicuro?»
chiese il direttore.
«Sicurissimo!»
rispose Scirlocco.
«Non potete tenere un marchese innocente chiuso a marcire qui dentro!»
La guardia subito aprì serrature e catenacci. E un uomo magro magro, secco secco, vestito di stracci, si affacciò dalla porta della cella.
«Grazie, ispettore!»
disse l'uomo.
«Ve ne sono grato. Una sera vi inviterò a cena al mio castello!»
«Siete libero, marchese!» «E scusate per l'imbarazzante errore!»
L'uomo non se lo fece dire una seconda volta e sparì tra i corridoi bui.
«Ma come fate ad essere così sicuro che quell'uomo è un nobile marchese arrestato ingiustamente?»
L'ispettore De Gheio rimase in silenzio mentre fuori si sentiva scrosciare la pioggia. Ormai era arrivata la notte e Palazzo Ducale era quasi deserto.
«Ispettore, mi risponda! Che cosa ha in mente?»
chiese ancora il direttore, preoccupato. L'ispettore De Gheio sorrise. Nel frattempo, l'uomo, guardandosi di continuo alle spalle, anziché dirigersi all'uscita, cominciò a strisciare lungo le pareti dei corridoi delle prigioni nuove e, senza che nessuno lo potesse vedere, superò il ponte dei sospiri, risalì una piccola scala e ritornò alla sala del magistrato alle leggi. Da lì attraversò come un'ombra tutte le sale del primo piano. Ogni tanto la luce di un fulmine illuminava in modo sinistro i ritratti dei magistrati alle pareti e il tuono successivo lo faceva tremare di paura. Ma l'uomo continuò a camminare, salendo al secondo piano, finché arrivò alla sala del Consiglio dei Dieci. Si avviò deciso verso uno dei 17 stalli in legno posti a semicerchio. Si guardò ancora intorno e con una manovra veloce lo aprì. Quello stallo di legno in realtà era una porta segreta. L'uomo la richiuse velocemente dietro di sé e si ritrovò in un corridoio buio. Tastò a terra.
«Eccolo!»
disse. Afferrò l'oggetto che aveva trovato e lo strinse al petto.
«Ora posso fuggire!»
Si girò su se stesso e riaprì la porta segreta. Socchiuse gli occhi per la forte luce. Era un fulmine? Oppure qualcuno aveva acceso la luce nella sala del Consiglio dei Dieci? Chi poteva essere? Appena i suoi occhi si abituarono, l'uomo si trovò di fronte l'ispettore De Gheio, il direttore e 4 guardie.
«Siete in arresto!»
disse l'ispettore De Gheio.
«E consegnatemi il libro d'oro che avete fatto rubare e nascondere da un vostro complice. E non illudetevi, troveremo anche lui!»
«Volevate farci credere di essere un marchese per essere liberato dalle pene legate alle vostre nefandezze, eh? E io vi ho fatto credere di esserci cascato.
Ora, con il libro d'oro, potremo controllare la vostra inesistente nobiltà.
perché sono sicuro che il vostro nome non è scritto qui,
perché il vostro vero nome è...
L'uomo abbassò lo sguardo. Per un po' stette in silenzio e infine confessò.
Tony Scoassa, ladruncolo di mestiere, per servirvi.
Un tuono scosse le pareti.
Guardie, arrestate quell'uomo!
Disse allora il direttore. Le guardie afferrarono l'uomo che non oppose resistenza.
Un altro stramaledetto caso risolto,
disse l'ispettore Scerlocco De Gheio. Poi sollevò il bavero della giacca e tutti lo guardarono con ammirazione mentre usciva dalla sala senza dire altro. Rimasero tutti ad ascoltare in silenzio i suoi passi riecheggiare lungo i corridoi vuoti, mentre si udivano in sottofondo le ultime voci dei tuoni del furioso temporale che quella sera aveva scompigliato l'intera laguna di Venezia.